la precedente abbiamo mandato una specie di meglio di Lou Reed, che purtroppo proprio il giorno precedente era improvvisamente scomparso. Insomma, Lou Reed ha fatto la storia del rock, però era comunque grande, non nel senso che era giovane, però non ci aspettavamo, insomma, che venisse a mancare proprio così improvvisamente. Nessuno se lo aspettava, anche se era stato male, però non c'erano tutte queste notizie in giro. Allora, Sonica parte soltanto adesso con un po' di ritardo ai microfoni dell'officina qui di Ponte San Giovanni di radiofonica.com. Questa sera Patrizia, ovvero io, non sarò da sola, perché non c'è Michele, il nostro, insomma, compare di avventura di Sonica, che questa stagione ha abbandonato, ma chissà se magari un giorno verrà di nuovo a tenermi compagnia. Ma insieme a me c'è una vecchia conoscenza di Sonica.
Buonasera a tutti quanti, c'è Fabrizio al microfono dopo tantissimo tempo, e qui sempre agli studi ovviamente dell'officina di Ponte San Giovanni in compagnia della Patti. Fa davvero una gran bella impressione, eh?
Ti mancava, un po' qui.
Mi mancava, sembra tornare indietro di un paio di anni, e mi ritrovo qui a Sonica dopo tanto tempo per ovviamente fare compagnia alla Patti e soprattutto per
ascoltare un po' di bella musica.
Assolutamente, perché c'è sempre da imparare dalla Patti. Quando uno non è aggiornatissimo sulle ultime cose, viene qua e si educa un po'.
Sì, vabbè. Ma questa sera anche tu ci proporrai qualcosa che ti piace, insomma.
Sì,
no?
Sì, ho portato le mie scelte e ve le farò sentire sotto.
Le tue scelte, che ricordiamoci, di solito erano sempre tendenti un po' all'elettronica.
L'elettronica, sì, vediamo se
un
anche
po'
questa
contaminato,
sera,
no?
Confermiamo un
per
po'.
Per quello che io ho cambiato la dicitura e la descrizione di Sonica. Non la chiamo più soltanto indie rock, ma rock e sue contaminazioni, perché la parola indie è un po' abusata e a volte, insomma, ci annoia, insomma, dire indie, perché sembra, insomma, che siamo una nicchia di sfigati che,
ma sì,
non si vogliono far conoscere, invece no, insomma.
Indie ormai è superato.
È superato, però stasera approfondiremo un pochino il concetto della parola indie, perché nell'abituale appuntamento che da quest'anno, insomma, caratterizza Sonica, almeno in maniera particolare, perché l'anno scorso già lo facevamo Rock for Dummies, però da quest'anno abbiamo deciso di farlo in maniera un po' più documentario, insomma, per cui le cose vengono registrate e approfondiamo il discorso su un gruppo, su una corrente o su un disco.
La Patti è cresciuta, si è evoluta, è diventata
evoluta.
Matura.
Esatto, quindi questa sera parleremo di un gruppo che, insomma, è stato protagonista di quel periodo dell'India anni 80, americano, che si chiamano Dream Syndicate, che magari è più questo nome non dirà molto, però insomma, ascoltando Rock for Dummies, spero vi facciano una bella impressione. Insomma, sono un gruppo molto molto importante, che effettivamente poteva diventare anche molto famoso, perché aveva un paio di dischi comunque piuttosto anche cioè non orecchiabili, però quanto i REM, insomma, no? I REM di quel periodo. Sì, insomma.
E poi invece si sono bloccati.
Poi non hanno avuto questo successo commerciale, per cui però, ad un certo punto sono un po' sgretolati. Però due o tre dischi buoni ci sono. Poi l'anno scorso, anzi no, proprio quest'anno, quest'estate, si sono rimessi insieme per fare un tour. E sono venuti anche in Italia, se non sbaglio. Io poi non ho seguito bene le vicende, però molti appassionati sono andati, insomma, hanno gridato al miracolo. Un po' come è successo per i Pixies 2 settimane fa,
sì,
no?
Ecco. Poco tempo fa si sono esibiti live
lunedì
a Roma.
Scorso, mi sembra. Lunedì,
sì,
scorso. A Milano, se non
Milano.
Sbaglio.
Ah,
sì,
ecco.
Sì. Ma insomma, abbiamo parlato abbastanza e non abbiamo detto le cose principali, anche perché siamo arrivati un po' al limite, no, oggi qui all'officina. Quindi non abbiamo neanche scritto niente su Facebook, lo faremo presto. Però diamo i contatti.
Okay.
Se ti ricordi i contatti, Fabio?
Vagamente.
Facebook,
andate sulla pagina appunto di radiofonica.com, giusto?
Sì, sì. Facebook, cioè, e poi radiofonica.com, ma c'è anche
la pagina stessa
di Sonica, facebook.com/sonica.
Okay.
E poi abbiamo creato il gruppo, che è, diciamo, quello in cui chiedete di iscrivervi e si discute un po' della musica, di quello che stiamo passando. Poi ci sono i contatti istituzionali, che sono, insomma, appunto Radiofonica, come dicevi tu, Fabri, www.radiofonica.com/sonica. Potete trovare, insomma, le vecchie puntate della di Sonica. E
ma anche quelle
e
dove
poi,
sarò io?
Certo, ci sono tutte le puntate.
Sono ancora archiviate, wow.
Sono ancora archiviate, nonostante Radiofonica abbia cambiato il sito ultimamente. Però ci sono ancora. E poi la mail, insomma, il contatto istituzionale della mail, sonica.radiofonica@gmail.com. E abbiamo creato anche Twitter. Questa è la novità. Cioè abbiamo Sonica di Twitter, appunto, che è, devi praticamente digitare @sonica_radioph. È un po' complicato, però vi aggiungeremo. Insomma,
per chi è, ecco, per chi è espertone di Twitter, ovviamente può utilizzare e in pochi caratteri darci le sue dichiarazioni sui pezzi che passiamo e sulle vostre suggestioni e impressioni.
Insomma, anche gli insulti.
Ma quelli credo che questa sera, causa mia presenza, ce ne saranno tanti.
Insulti che hanno ricevuto a valanghe su Facebook, sui social, questo gruppo romano.
Che andiamo.
Insomma, amato ed odiato. In realtà lui sarebbe uno solo, però si fa chiamare I Cani. E il 22 ottobre scorso è uscito il nuovo disco dei Cani.
Sì.
Primo si chiamava Il sorprendente disco d'esordio dei Cani, il secondo invece si chiama Glamour. E allora ci ascoltiamo come Vera Nabokov, I Cani su Sonica.
Su Sonica, yeah.
Tagliarmi la carne e farmi addormentare.
e finisce così secca. Era Come Vera Nabokov dei Cani, un disco uscito lo scorso 22 ottobre, ok?
Sì.
E contiene diverse canzoni interessanti. Per esempio, c'è tra le altre, mi fa molto ridere un titolo, Storia di un impiegato, tra l'altro citazione di De André, come dimenticarselo. E un disco interessante, appunto, per chi non lo sapesse, forse anch'io in qualche modo credo di avere un lato di ignoranza molto ma molto sviluppato. Vera Nabokov era una scrittrice e una traduttrice russa sposata con Vladimir Nabokov, famoso scrittore naturalizzato negli Stati Uniti, che ha portato, diciamo, è arrivato all'apice del successo grazie all'opera intitolata Lolita, un film un po' morboso dal quale anche Stanley Kubrick ha tratto una versione cinematografica molto interessante diversi anni fa ormai. Ma stavamo appunto parlando dei Cani, questo gruppo odiato, amato, non si sa,
che insomma non è proprio un gruppo, perché lui è Niccolò Contessa, romano, targato 42 Records, questa etichetta insomma di Emiliano Colasanti, anche lui romano, che insomma è una delle migliori etichette almeno dal punto di vista della musica indipendente. Infatti spesso viene premiata, è stata premiata al MEI qualche anno fa come migliore etichetta, e ha sotto contratto insomma con la Pesce, l'ultima insomma rivelazione che è Cosmo, che è stato poi da pochissimo a Perugia all'Urban. E insomma i Cani sono un po' la cosa fenomenale, no? Degli ultimi anni.
Il fenomeno teen del momento. Sì. Tra l'altro, parlando di Urban, si esibiranno sempre all'Urban.
Esatto.
Il prossimo, vediamo, 23. Il prossimo 23 novembre.
Esatto,
appunto.
E bisogna prenotare tra l'altro il biglietto, quindi significa che hanno comunque un
Davvero?
Grandissimo seguito. È incredibile, mi sono prenotato il biglietto, anch'io mi sono stupita, cavolo.
Visti qualche anno fa, anzi un paio di anni fa, anche al Serendipity a Foligno, sono venuti, ecco, un paio di anni fa, hanno fatto un concerto molto interessante, molto young, però diciamo che hanno una bella
carica. La cosa incredibile è che i paragoni si sono sprecati. Io ho letto paragoni con Max Gazzè, attenzione, gli Amorfù, vabbè, gruppo insomma meno conosciuto, però comunque molto bravi. Addirittura io ho sentito Federico Guglielmi paragonarli a Battiato. Al Battiato della voce del padrone. Sì, non era esattamente per la musica, però come fenomeno, insomma, secondo lui, il primo disco che si chiamava Il Soprannante, disco d'esordio dei Cani. Insomma, questo disco che tu dici teen, ma in realtà è stato insomma anche ben accolto da molta critica, perché insomma On the Rock gli dà 7. Sentire ascoltare gli dà 7.
Un botone.
Quindi adesso non ho letto le recensioni dei giornali, ancora non li ho visti, Blow Up e quegli altri, mucchio. Però insomma è considerato. Quindi vabbè, vedremo dal vivo, perché io non l'ho mai visto dal vivo.
Ci andiamo?
Sì, dai, ci andiamo.
Ma vai,
vai.
Sì.
Sarà ora di tornare all'Urban, no?
Sì, giusto per questi eventi. Sì. Prezzo del biglietto 10 euro per tutte le date del tour, come dicono appunto su un sito di riferimento. Tra le varie date ci saranno anche il 29 novembre a Torino all'Hiroshima, il 4 dicembre a Roma al Circolo degli Artisti, ma tanto lì sono di casa, si sa. Insomma, comodo arrivare per loro. E così anche il 5 dicembre sempre al Circolo degli Artisti, il 6 dicembre a Firenze, a Milano, a Bologna, a Bari, insomma girano tutta l'Italia questi Cani.
E questi Cani insomma si vede che sono molto richiesti. Invece un gruppo che proprio domani sera sarà live a Bologna al Locomotive, sono un gruppo londinese molto insomma molto apprezzato ultimamente, hanno fatto uscire il terzo disco, si chiamano This New Puritans, e ci andiamo a sentire una canzone tratta da quest'ultimo disco che si chiama Organ Eternal. l'etereo groove di These New Puritans e la loro Organ Eternal, da insomma questo terzo disco questa band insomma inglese che si è riconfermata dopo un paio di dischi che avevano sonorità diverse, diciamo un po' più rock. Questa invece è veramente un po' così eterea,
i dischi precedenti erano un po' più difficili. Questo invece si intitola Fields of Reeds e loro saranno in Italia il prossimo 12 novembre, domani
sera, al Locomotive, quindi... ci dobbiamo andare. Salutiamo Mara, chissà se ci ascolta. Dobbiamo andare con Mara.
Se vuoi veniamo con te. E praticamente sono uno dei nomi di riguardo della nuova scena elettronica britannica. E piacciono? A me piacciono. Questo disco lo trovo interessante.
Il disco si chiama Field of Reeds, è uscito a giugno, però noi a giugno non c'eravamo.
No,
quindi non potevamo, eravamo in vacanza.
Sì, magari.
Comunque Sonica non c'era, quindi, poi le sonorità non erano esattamente estive, quindi l'abbiamo insomma recuperato adesso. I Disney Puritans fanno parte di quel filone un po', no, dell'art rock, questo tipo di musica che si discosta un pochino dal rock perché inserisce dei suoni che lo ricollegano un pochino a delle cose più classiche, no? Magari fiati, archi, ottoni e quindi insomma mischia un po', mescola le carte insomma del rock, non è proprio rock, chitarra, basso, insomma batteria, classico.
Diciamo c'è una composizione anche più lirica, se
più
vogliamo.
Lirica, esattamente. Tra l'altro questo disco è stato insomma molto acclamato dalla critica, è stato disco del mese di On the Rock di giugno e Pitchfork gli ha dato un 8.4, che è un voto piuttosto alto per questo portale,
Per questa band appunto di Southend-on-Sea, che sono stati accomunati, diciamo, anzi hanno fatto da gruppo spalla a dei gruppi storici negli anni 90 quali British Sea Power, i The Kills, i Klaxons,
ma anche vedevo i Crystal Castles, no?
E anche i Blood Red Shoes,
ecco, sì, i Crystal Castles, che io ho visto in apertura ai Cure l'anno scorso e non mi sono piaciuti, devo essere sincera. Ora lo dico apertamente. Va bene, questi erano i Disney Puritans, quindi chi andrà a vederli a Bologna, fortunato. Dobbiamo fare un po' di saluti, Fabri, perché sì, non c'è Maraglino, ma insomma bisogna farli.
In ogni caso sì,
bisogna farli, anche perché
raccogliere testimoni.
Ci ascolta un grande di radiofonica, uno che fa un programma...
Ma chi è? Un DJ?
Un DJ acclamatissimo!
DJ Gubi!
Ciao Gubi! No, non l'abbiamo attaccata la webcam.
No, però... ci vergogniamo perché siamo...
No, più che altro siamo arrivati veramente tardi, quindi figurati...
E poi non è il caso di fare pubblicità alla birra che stiamo bevendo in questo momento, quindi è meglio che non
ci vediamo. Se vedesse la mia amica di Bologna, nonché sarda, sarebbe felice di vederla.
Gusto chiaro, sapore deciso.
Ma non mi ascolta, quindi ci ascolta invece Katia. Ci ascolta Katia, è la nostra mitica ascoltatrice di Sonica, una delle migliori
un giudizio di valore sugli ascoltatori.
Sì, poi c'è
Sonica.
Un'altra grande di radiofonica, ovvero la Gianna.
Grande Gianna, grazie per il sostegno, tra l'altro.
Ti vogliamo qui, Gianna. Insomma.
La prossima volta vieni con noi.
Poi un altro di radiofonica, ovvero Fabio, ci ascolta.
Ciao.
Lui e il suo programma Golconda, che va in onda il martedì, ascoltatelo, e fanno anche delle bellissime playlist. E presto li avremo anche loro ospiti qui.
Okay.
Quindi a turno sia Fabio che Jacopo verranno qui a darmi una mano.
Mi spiace che non lo conosco personalmente, però mi rifarò.
Lo conoscerai presto, non ti preoccupare. Poi saluto Federico che mi ascolta da Arcore. Ciao Federico,
ciao,
grazie.
Ciao Fede.
E poi c'è
il mio amico di palestra, il Meuri, grande Meuri, che ha triblato tantissimo compagno, diciamo, di Tapirulan.
Questa sera con la rete, Meuri.
E questa sera abbiamo anche avuto delle difficoltà in palestra. Lo so che a voi non me ne fregherà niente, è andata via la luce, ma noi abbiamo continuato a correre per arrivare qui belli carichi, in ogni caso, a Sonica, e portare avanti il programma insieme alla Patti, che ci fa conoscere appunto tanta buona musica e soprattutto ci tiene anche questo sottofondo interessante.
Bello,
no?
Bello.
Bellissimo.
Bisognerebbe alzarlo. Siamo un po'?
Sì.
Siamo
vai.
Zitti? insomma, i Talking Heads
ci stanno sempre bene,
ci guidano in sonica. Allora, continuiamo con le novità di questa puntata e continuiamo con una cantautrice danese che insomma 3 anni fa fece uscire il primo disco e che insomma ottobre di quest'anno ha fatto uscire il secondo. Il secondo, sai, è sempre molto difficile. Il primo è stato un po' una rivelazione. Il secondo si chiama Aventin e lei è una pianista, cantautrice danese, e si chiama Agnes Obel. La canzone che ci ascoltiamo invece si chiama The Curse, qui su Sonica Radiofonica.
Thank you.
di questa canzone di Agnes Obel che si chiama The Curse, che esce, insomma, fa parte del suo disco uscito il 1 ottobre 2013.
È un disco a distanza da 3 anni dall'acclamato e ottimo, esatto, giudicato insomma da tanti ottimo Philharmonics. Questo disco invece si chiama Aventin. Abbiamo ascoltato The Curse, appunto, di Agnes Obel.
Tra l'altro questa cantatrice danese doveva venire in Italia per delle date, insomma, a novembre, proprio settimana scorsa, però sono state cancellate per motivi di salute. Speriamo niente, insomma, di grave. E speriamo di poterla vedere presto, perché insomma il primo disco ci aveva molto stupito positivamente, e insomma lei ha questo modo di suonare e cantare molto classico, no? Però è anche, sì, molto molto coinvolgente e avvolgente, insomma.
Sì, diciamo, è un pop pianistico, melodrammatico e fortemente cameristico, no? Che
sì,
ha impressionato appunto il mondo intero, destando appunto l'attenzione di critici e appassionati di musica.
Sì, esatto, esatto. E quindi questa è la terza, insomma, proposta di questa serata di Sonica, serata in diretta, finalmente in diretta, a differenza della settimana scorsa che c'era una replica e c'era comunque la Liz che ci stava ascoltando. Ci ascolta invece anche stasera, quindi la saluto, ne approfitto per salutarla, insomma, fare un ennesimo saluto qui a Sonica.
Ciao Liz.
Ciao Liz, senti anche una voce maschile, finalmente.
Finalmente.
Senti qualche bella voce.
Voce baritonale.
Esatto. Adesso non la calcare così tanto, però insomma sì. Questa voce baritonale è anche uno che di musica ne ascolta tanta,
ah,
non vero,
sì,
Fabri?
Quindi, sì, sì. Ne ascolto tanta e ne ho voluto appunto portare un po' della musica che mi piace, della musica che ascolto normalmente. E in particolare questa sera, anche se non è una novità, anche se è un disco passato,
no, l'anno scorso, perché non l'abbiamo passati quando dovevamo passarli e quindi poi è saltato perché erano lì, io li ho scoperti d'estate, insomma, tra una cosa e l'altra non li abbiamo passati, però insomma,
perciò,
dovrebbero essere passati a Sonica perché hanno fatto un discone nel 2012.
Sì,
chi sono?
Sono i Django Django, sono 4 ex studenti di Edimburgo che, diciamo, sono un po' fuori di testa, hanno questo stile post-beatlesiano e hanno, diciamo, unito sapori 60s e sfrenati beat con armonie pre-Hendrixiane. Voilà, pensate che cosa si va a sottolineare in questo disco, appunto del 2012, il disco omonimo Django Django. Andiamo a riascoltare una canzone bellissima, il titolo è Default e loro sono i Django Django.
Set the bar, I never try to work it out. We just lit the fire.
fantastica Default.
Bellissima.
Questa canzone che molti, insomma, magari avranno sentito, non, magari non sapranno di chi è, perché insomma io l'avevo comunque già sentita più di una volta prima di scoprire poi chi erano i Django Django.
Si presta anche a qualche pubblicità, chissà se prima o poi la prenderanno,
sì,
per fare qualche
per
sponsorizzare qualche macchina. Speriamo di no, perché comunque è talmente particolare che preferiremmo che non vada a banalizzarsi.
Hanno
così
preso anche Home di Edward Sharp, insomma, quindi se hanno preso quella che io pensavo insomma fosse patrimonio indie, prenderanno qualsiasi canzone.
Rischiano anche Django Django.
Ma speriamo che un giorno insomma tutto questo movimento insomma indipendente venga anche, come fecero insomma per il grunge negli anni 90, insomma, che tirarono fuori dal cilindro la carta di Nirvana e improvvisamente le major si accorsero che forse c'era
un movimento,
un strato di band che componevano, pubblicavano, facevano concerti che avevano il loro valore,
insomma. Avevano qualcosa da dire che era giusto promuovere
ed arrivavano anche su MTV. Adesso però siamo in tempi in cui MTV non manda più musica, quindi
siamo in tempi in cui MTV andrebbe spenta, scusate, ma siamo stati anche da poco, no, non ne parliamo, insomma, c'è stata anche la premiazione ieri ad Amsterdam di questi teen, premi molto teen andati a personaggi strani, quali non so, una ex Anna Montana che si prostituisce musicalmente, che fuma canne ad Amsterdam per destare ulteriore scalpore. Io la trovo semplicemente banale. Ma andiamo avanti, non facciamo queste polemiche.
Perché qui c'è un gruppo che insomma abbiamo già passato a Sonica, però di cui si fa un gran parlare, perché insomma sono,
perché sono usciti con un disco epico, tra l'altro regalatomi dal Gubi, DJ Gubi, proprio questa sera, e che io ancora devo scoprire per bene, però so già che è magico, ha un qualcosa di fantastico. Si mormora che è venuto fuori anche durante una cerimonia tribale tra la coppia, appunto, che sono loro i cantanti,
ovvero Wynn Butler e Regine Chassagne.
Esatto.
Come cavolo si chiama lei, non mi ricordo mai, ma così dovrebbe chiamare.
Francesina con questa vocina sempre molto suadante.
Sì.
Si sono appunto ritrovati ad Haiti per creare, diciamo, suggellare quest'opera unica che si chiama Reflector, uscita poco tempo fa, adesso precisamente non mi ricordo quando, però
è uscita il 29 ottobre.
29.
Cioè, è uscita il 29 ottobre, mi sembra, se qualcuno mi smentisce, ma credo il 29 ottobre. Prima di mandare la canzone che hai scelto da questo disco per insomma ascoltare un'altra traccia di questo attesissimo disco, noi avevamo passato la title track, no? La Reflector stessa.
Sì.
Devo dire che adesso mandiamo la canzone di Arcade Fire e subito dopo partirà lo speciale dedicato appunto ai Dream Syndicate, molto interessante, perché sono partita insomma dall'indie, dal movimento indie degli anni 80 americano, ho fatto una piccola introduzione e poi si parla dei Dream Syndicate. Durerà più o meno 25 minuti e dopo rientreremo in diretta e parleremo insomma delle novità italiane. Ok, quindi,
esatto, quindi gustatevi
la canzone che hai scelto, Fabri.
Fire, sì. In arrivo qui a Sonica, Afterlife, dall'attesissimo, ce lo abbiamo,
ce l'avevamo anche, addirittura il Gubi ce l'aveva fatto sentire in vinile la versione di Reflector,
e a noi ci era piaciuta,
e ci era piaciuta tanto, sì,
ebbene sì,
e invece questo disco insomma particolare, no, con questi,
con queste sonorità sempre un po' più
tribali,
danzerecce, c'è cioè di mezzo il produttore degli LCD Sound System, e hanno sfornato, sembrerebbe un capolavoro. Questo è il secondo singolo tratto da Reflector e si chiama Afterlife.
Afterlife. Oh my God, what an awful word. After all the breath and the dirt and the fires that burn. And after all this time, after all the ambulances go, and after all the hangers-on are done hanging on in the dead light of the afterglow, I've got to know, can we work it out? Scream and shout, till we work it out. I saw what happens next. Oh, it was just a glimpse of you, like looking through a window or shallow sea. Could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to know. And after all the hangers on, we're done hanging on in the dead light of the afterglow.
Tamis.
Nella vasta congerie di termini che definiscono generi e sottogeneri musicali, ce n'è uno particolarmente critico, che indica una massa di artisti e stili difficilmente delimitabile. È quello di indie, che in prima analisi starebbe per indipendente, ovvero musica alternativa per cultura e produzione alle major discografiche. Detta così, sembrerebbe una definizione che comprende tutto ciò che nella musica rock è emerso al di fuori del circuito delle major, dagli anni 50 di Carl Perkins ai 2000 di Sufjan Stevens. più probabilmente il genere indie è un criterio di definizione costruito a partire dal punto di vista americano mainstream, che scopriva come, al di là della musica commerciale trasmessa da MTV, ce ne fosse un'altra, o meglio, l'altra, così come la world music è tutta quella musica che non è anglosassone, dalla Sardegna allo Zimbabwe, così indie sarà tutto il rock non commerciale. L'indie si presenta di fatto come erede e naturale prosecuzione di quel post-punk che negli Stati Uniti transitò solo nell'underground. Ciò ne definisce una precisa ripartizione cronologica che lo colloca all'inizio degli anni Ottanta, dove i nomi più rilevanti, tra gli altri, risultano quelli dei Sonic Youth, dei Dinosaur Jr., dei Pixies e dei Pavement. Ma con quali criteri si può restringere il campo e quali caratteristiche estetiche è possibile attribuire a definizioni così generiche? Peculiari del genere sono stati considerati l'opposizione e la resistenza alla mercificazione, sebbene questi siano criteri incerti, visto che molti artisti hanno firmato prima o poi contratti per le major discografiche e dunque si sono inseriti in una logica di mercato. Allora il discriminante di genere dovrebbe spostarsi da basi etico-economiche a criteri di gusto e scelta culturale, cioè indie come musica di ricerca. Ma anche su questo piano il carattere innovativo ed avanguardia non sempre può essere confermato. Si tratta piuttosto di musiche che a distanza di 30 anni dalla nascita del rock compiono un lavoro di archeologia sul rock e attraverso questo percorso ricercano procedure di innovazione. Allora un'estetica e un modello di produzione musicale che ha fatto proprio il principio di autoproduzione do it yourself di matrice punk, svincolandosi nelle scelte artistiche dal condizionamento industriale. Una musica ascoltata da studenti e comunque da un pubblico decisamente giovanile, dotata di un forte impulso filo-adolescenziale teso alla ricerca di un'innocenza perduta. Per circa un decennio l'indie è rimasta ai margini delle classifiche di vendita e della promozione video che passava su MTV, essenzialmente patrimonio delle college radio in America. Qui, dopo il momento post-punk, in cui di fatto era l'Inghilterra a dominare la scena, si era creato un grosso fermento creativo musicale, nel quale si sono fatti largo, primi fra tutti, i REM. In parallelo ai REM, tutta una serie di ondate musicali piuttosto eterogenee fra di loro. Ad esempio, nei primi anni Ottanta emergeva anche la scena californiana definita neopsichedelica o Paisley Underground, e che con gruppi come Green on Red, Bengals, Dream Syndicate, Rain Parade, Long Riders rappresentava una posizione neotradizionalista e un salto all'indietro di 20 anni rispetto al punk. Si trattava della generazione post-hippie, sospinta a suonare dal punk, come si sente dalle loro primissime produzioni, ma che riscoprì invece il folk rock e la psichedelia anni 60, attraverso i dischi di genitori e fratelli maggiori, da Bob Dylan ai Buffalo Springfield, da Neil Young ai Byrds, fino ai Velvet Underground, vera e propria passione generazionale ex post. Sarebbero stati musicalmente gli anni Ottanta senza il contraltare underground agli innumerevoli fenomeni commerciali del decennio? Ma soprattutto, quanto sarebbe stata più povera e triste l'adolescenza di tanti fanciulli nati alla fine degli anni 60, all'inizio dei 70, se privata delle rabbiosa urla di speranza e ribellione dei tanti, spesso misconosciuti, gruppi alternativi di quegli anni? Tra Tra questi, i Dream Syndicate ricoprono un ruolo fondamentale dal punto di vista storico, ancor più che musicale, in quanto padri del movimento Paisley Underground, ovvero sia, come abbiamo già detto, la scena californiana che fece della rilettura delle radici folk e country attraverso la lente del post-punk e della psichedelia il proprio credo artistico, e che fece chiaramente percepire alle major discografiche le potenzialità commerciali di certo rock. Così come i coetanei Thin White Rope, i Dream Syndicate vengono partoriti dall'atmosfera gravida di fermenti culturali della città universitaria di Davis, in California. È il 1978 quando Steve Wynn e Kendra Smith, entrambi classe 1960, il primo Los Angelino, la seconda, originaria del Minnesota, si incrociano per la prima volta proprio a Davis. Sono a quanto pare gli unici a sapere chi siano i Jam. E tanto basta a farli simpatizzare e dentro breve a fare loro condividere un gruppo. Si chiamavano Suspects e oltre a Kendra alla voce e Steve alla chitarra ritmica ci sono altri due elementi che poi entreranno a far parte dei True West. I Suspects si sciolgono dopo aver pubblicato solo un anonimo 45 giri dal titolo It's Up to You. Nel frattempo Wynn si trasferisce insieme alla Smith a Los Angeles, dove dà vita ai 15 Minutes e crea un'etichetta discografica, la Down There. Per quest'ultima, il gruppo incide, prima di evaporare repentinamente, il singolo in salsa New Wave, That's What You Always Say, che sarà poi ripresa nel primo album del Sindacato del Sogno in una versione diversa. Poi, finalmente, dall'incontro di Wynn e Smith con il chitarrista Carl Precoda e il batterista Dennis Duck, nel 1981 sorge il nucleo originale dei Dream Syndicate. Il loro nome proviene dal titolo dell'album Outside the Dream Syndicate, che Tony Conrad incise insieme ai Faust nel 1972 e che rievoca a sua volta il soprannome dato alla formazione di musica sperimentale Theater of Eternal Music, costituita da John Cale e la Monty Young a New York nei primi anni 60. Al di là dell'aspetto linguistico, comunque, non c'è nulla che spartire con la proposta musicale di Steve Wynn e soci, che prende spunto dal revival psichedelico di quegli anni, ma evita facili riferimenti al folk rock, per ispirarsi invece all'irruenza chitarristica di Neil Young con i fidi Crazy Horse e all'introspezione colta dei Velvet Underground, attingendo tanto dal flusso narrativo di Jim Morrison quanto dalla potenza primordiale degli Stooges. È il 23 gennaio 1982 quando il gruppo si presenta ufficialmente sulle scene con uno show al Club Lingerie di Hollywood. Poco dopo iniziano le registrazioni dell'EP di esordio. Registrato con Paul Cutler al mixer, in una singola seduta il 31 gennaio 1982, dunque appena 8 giorni dopo il debutto dal vivo, The Dream Syndicate sistema fra due esempi terminali di mimetismo Velvet, ovvero una sferragliante Sure Thing e una Some Kinda Hitch squadrata e squillante, una nuova lettura più svelta e grintosa della prima di That's What You Always Say e una When You Smile soffusa e minacciosa insieme. Non a caso saranno queste ultime due a riaffacciarsi in autunno nel debutto adulto The Days of Wine and Roses, registrato e mixato in 3 notti da Chris Desjardins dei Flesh Eaters, che tra l'altro è l'uomo grazie al quale i nostri sono stati ingaggiati da un indipendente di primissimo piano quale la Slash, tra l'altro fresca di contratto di distribuzione con la Warner Bros. Il disco si apriva in maniera fulminante con una bellissima canzone che si chiamava Tell Me When It's Over.
Yeah, it's really a shame.
di fenomenale maturità, per essere un esordio e per essere di gente che suona assieme da nemmeno 9 mesi, con apici assoluti nell'attacco di Tell Me When It's Over e in una traccia omonima che suggella il tutto con incalzante guerriera coralità e non uno ma 2 climax. Quanto avanza non è sicuramente mancia, non la tambureggiante Definitely Clean, non un'ancora più frenetica e dichiaratamente ispirata agli Stooges Then She Remembers, non un Until Lately, che se ha un modello sono invece gli Yardbirds. E soprattutto non Halloween, dove il catalogo di influenze dalla sinossi passa alla sintesi, gradino fondamentale scalato intrecciando inestricabilmente garage, psichedelia e krautrock. Le atmosfere del disco dipingono scenari di claustrofobia urbana e le tensioni nervose di adolescenti perduti ai margini delle metropoli. L'impatto finale, grazie anche a malsane liriche che affrontano alienazioni e crisi maniacali, è melodrammatico come un film in bianco e nero degli anni 60. Non a caso, considerando la passione di Wynn per il cinema hollywoodiano degli anni d'oro, il titolo dell'album si ispira all'omonimo film di Blake Edwards, una denuncia dell'alcolismo con protagonista Jack Lemmon. Dirà Wynn: la quasi totalità della vita quotidiana è mondana, ma almeno un 5% è composto di paura e panico. Ed è proprio questo terrore strisciante che ci fa godere appieno la pace del tempo restante. La sua attenzione di compositore, perciò, si focalizzerà spesso e volentieri su questa parte oscura del nostro animo. The Days of Wine and Roses è un disco crudo e sincero come pochi, e in tal senso capolavoro del garage tout court, e per questo motivo da molti apprezzato ed esaltato in misura anche maggiore rispetto al successivo levigato Medicine Show. Nonostante il plauso della critica, tuttavia, nello stesso anno i Dream Syndicate subiscono un inaspettato colpo con l'abbandono di Kendra Smith. Eppure, nel 1984 arriva il secondo capolavoro, completamente differente dal precedente fin dai suoi presupposti. Se The Days of Wine and Roses era un disco spontaneo, immediato, registrato in soli 3 giorni, un vero prodotto indipendente, Medicine Show, pubblicato da una major come la A&M, richiede 5 lunghi mesi di prove estenuanti e un certosino lavoro sugli arrangiamenti e sulle sonorità. Deus ex machina della produzione è, a sorpresa, il metallaro Sandy Pearlman, già responsabile in console per i Clash di Give Em Enough Rope e per i Blue Oyster Cult, in cui il gruppo nutre grande fiducia. Frutto del caso,
L'incontro si rivela un matrimonio celebrato in paradiso fra un produttore che ha una concezione del rock assai classica e un complesso la cui elaborazione della materia si sta facendo pur conservando una strepitosa freschezza parimenti classica. Sapientemente arricchito dal piano e dall'Hammond dell'ospite Tom Zvonček, il sound dei Dream Syndicate assume corpo e lucentezza, corteggiando l'hard sin dal riff di straordinaria memorabilità dell'inaugurale Still Holding On To You, ma senza mai tradire un impianto di base rock and roll del quale le immediatamente successive Daddy's Girl e Burn si pongono paradigmatiche. Chiudono la prima facciata la sferzatamente corale Armed With An Empty Gun e una Ballad With My Name On It di strascicata epicità.
Ever saw me walking around, swear I'd try to disappear, I wouldn't make a sound. Then something got me on the run. It's gonna be let you hold my gun. Your bullet's got my name on it. Your bullet's got my name on it. Gotta run away, run, run away.
In questo periodo fa da spalla in concerto ai REM e agli U2, ma il disco non vende comunque secondo le aspettative. Anche Pre-Coda getta la spugna e la A&M scarica la band, arrivando addirittura a pagare di tasca propria per ottenere la rescissione del contratto. Queen cammina sul filo del rasoio alla ricerca di uno spiraglio di speranza, ma l'avventura dei Dream Syndicate parrebbe giungere al termine in una torrida estate dell'84. La rescissione arriva comunque non prima di aver dato alle stampe l'album dal vivo This Is Not The New Dream Syndicate Album Live. 5 brani molto energici, 4 dall'ultimo disco, registrati in concerto e trasmessi all'epoca dalla radio WXRT di Chicago. In formazione c'è già un altro bassista, il giovane Mark Walton, e per l'ultima volta compare la chitarra di Pre-Coda, che dopo un'apparizione nel supergruppo Rainy Day si dedicherà ad un proprio progetto musicale, il Last Days of May. Pre-Coda è in realtà già un'ombra che va allontanandosi, lasciando la scena a Zvonček. Il suono infatti è decisamente meno chitarristico e acido e più pianistico e interpretativo, con risultati positivi, soprattutto in The Medicine Show, con punteggiatore ragtime e una solo a metà con scale crescenti e decrescenti, e nello sfrenato rockabilly di Armed with an Empty Gun, ma anche negativi, come ad esempio per un certo appiattimento di Ballad with My Name on It, in una versione in cui mancano i ghirigori sulla sei corde di Pre-Coda. Altrettanto dicasi per Tell Me When It's Over, più pulita e compatta rispetto all'originale, ma poco tagliente. Lo sfogo di Pre-Coda è tutto nella finale, interminabile, John Coltrane Stereo Blues, i suoi ultimi 9 minuti di schitarrata in libertà.
è stato premiato questa volta al PIMI del MEI come miglior autoproduzione, ed erano i C più C, C plus C, diciamo come M plus A, C più C
tutto
plus C.
Tutto inglesizzato.
Equal a questo punto, yeah. Maxi Gross.
Perché no?
Se no, altrimenti detti C più C uguale Maxi Gross. Un gruppo veneto, se non sbaglio, che tra l'altro aveva vinto anche Italia Wave di 2 anni fa, sconfiggendo i nostri.
No,
i nostri terrassi.
I nostri terrassi. Ah, allora no, guarda, già non mi stanno simpatici.
Vabbè, ma sono bravi, però. Allora, diciamo gli altri premi. Gli altri premi del MEI. Allora, premio italiano come miglior gruppo, Illuminal. Alessandro Fiori come miglior solista. I Gazebo Penguins, molto amati da noi, miglior live. Cosmo, l'abbiamo nominato prima, miglior disco d'esordio. E infine Roberto Angelini, che indipendente anche lui, e i C più C Maxi Gross, miglior autoproduzione. Non sapevo che Angelini fosse autoprodotto. Vabbè. Comunque sia, questi premi poi verranno consegnati il 23 novembre a Pistoia, al Teatro Bolognini di Pistoia. Il MEI cambia continuamente location, non si capisce più dove lo fanno. Una volta facevano a Faenza, poi no, non facevano a Bari, poi vabbè.
Itinerante,
ma Fabri.
Ma è finita.
Avremmo
ma è stato bello, è stato
molto di più.
È stato corto, è stato emozionante però.
È stato emozionante sentire la tua voce di nuovo a Sonica.
Sentirla accanto alla tua.
Ragazzi, allora noi vi salutiamo con la canzone della buonanotte, ed è precisissima per la buonanotte, molto molto corta. Vi mandiamo a letto con una canzone di Sparkle Horse, ovvero questo insomma cantautore indie degli anni 90 che ahimè 3 anni fa si è suicidato, e quest'oggi è venuta a fare la notizia che presto faranno un disco tributo a lui tanti artisti anche della scena attuale, fra cui anche Mark Lanegan. Stanno insomma lanciando una raccolta fondi per poter poi fare questo disco,
per produrlo.
Tutto questo per combattere le malattie riguardanti insomma la depressione, comunque le malattie legate alla psiche, insomma. Quindi un'iniziativa
ottima,
lodevolissima.
Iniziativa, sì.
Allora ricordiamo, vi diamo la buonanotte su queste bellissime note di Heart of Darkness di Sparkle Horse. E vi salutiamo.
A presto,
Sonica ritorna lunedì prossimo con uno speciale sul Britpop. E avremo un ospite qui che ci aiuterà a districarci nei meandri di questa musica pop proveniente da UK, insomma. Va bene, buonanotte, Heart of Darkness, Sparkle Horse. Ciao da Sonica.
Ciao.
She laid her head on my chest as the sun burned down the west. There's one thing we still got. One last dance in this parking lot. Oh yeah, I got a heart, a darkness. Oh yeah, I got a heart, a darkness. Then she darkness.